torniamo a parlare di Dolcino, torniamo a parlare degli eretici, torniamo a parlare dei contadini del Biellese che si unirono agli apostolici in questa lunga rivolta. Ecco, cominciamo col ricostruire questa vicenda e poi raccontiamo a chi ci ascolta perché a più di 700 anni dal rogo che arse Dolcino, Margherita e tanti altri dolciniani apostolici al termine di una lunga resistenza, per noi è ancora importante, è ancora interessante parlarne, di come ci sia stato un lungo filo della memoria che si è annodato attraverso i secoli e che ha attraversato le resistenze, le rivolte degli sfruttati e degli ultimi, nel nome e nel ricordo di questa antica ribellione.
Sì, effettivamente questo filo della memoria attraverso 7 secoli è qualcosa di straordinario, lo posso dire per esperienza personale, perché negli anni del mio lavoro politico nel Biellese mi è capitato di conoscere delle persone, operai, ex partigiani, eccetera, che avevano un rapporto preciso con la vicenda e la memoria di Dolcino, tanto da rivendicarne il nome in volantini, iniziative di lotta, eccetera, eccetera. Quindi è qualche cosa non di creato culturalmente, ma qualche cosa di ereditato in maniera assolutamente vitale. Ma poi semmai specificherò alcune cose precise in tal senso. La vicenda dolciniana è interessante perché 700 anni fa connette, collega, non è l'unica ma è certamente una delle più esemplari, collega l'elaborazione, diciamo così, dell'eresia, aeresis, scelta in greco. Ricordiamo tra l'altro che Dante colloca correttamente Dolcino non semplicemente tra gli eretici ma tra gli eresiarchi, cioè tra i fondatori di dottrina eretica, non semplicemente seguace ma fondatore di dottrina eretica. Tra la fine del 200 e l'inizio del 300 c'è questa elaborazione di una dottrina che la dottrina degli apostolici, appunto, che si rifà agli tempi e alla letteratura protocristiana dei primi secoli, quindi con una forte componente di tipo egualitario e solidaristico. La novità è anche il ruolo che viene assegnato alle donne, non è un caso che il ruolo paritario che viene assegnato alle donne, non è un caso che Margherita da Trento, la compagna di Dolcino, avrà un ruolo così importante nel movimento. Ecco, connette, cioè l'elaborazione di una dottrina cristiana con una tensione egualitaria, antifeudale e antigerarchica. Uno storico biellese che soprattutto, cui va soprattutto il merito di aver tra l'altro nel 74 realizzato il cipo, la croce catara a Dolcino, e che venne anni fa a Venaus, lo ricordo in un dibattito, ha parlato addirittura di anarchia cristiana di Dolcino e Margherita. Certamente il loro passaggio, il loro lungo viaggio dal Trentino al Piemonte, alla Valsesia prima e al Biellese poi, è segnato da una serie di movimenti spontanei, antifeudali, antigerarchici, egualitari di contadini e di montanari. E non è un caso appunto che si formi contro di lui una forte coalizione che vede impegnata tanto la Chiesa Cattolica, i vescovati piemontesi e l'aristocrazia feudale piemontese e tra tutte la grande famiglia degli Avogadro, che erano sia vescovi avercelli sia grandi feudatari nell'area biellese e valsesiana.
Quindi controllavano in maniera potente il territorio, non a caso furono coloro che iniziarono la crociata.
Ah certo, una vera e propria crociata che impegnò addirittura anche truppe di livello europeo, voglio dire francesi, eccetera, cioè una crociata vera e propria sia dal punto di vista formale, giuridico, sia dal punto di vista di fatto, no? Con opere di fortificazione, grosso impegno di truppa, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che durante la permanenza di Dolcino, verso la fine del 1706 in Valsesia, si crea un movimento di montanari che era latente ma che trova nella componente dolciniana un elemento di stimolo fondamentale per la rivendicazione insieme di una solidale eguaglianza antifeudale e dell'autonomia delle popolazioni locali. Comincia una lunga storia che vedrà poi vittorie e sconfitte, una storia anche drammatica, ma certamente la presenza del gruppo armato di Dolcino nell'alta Valsesia spinge le popolazioni a un atteggiamento di tipo autonomistico. Ed è questa l'eredità fondamentale che le popolazioni valsesiane prima e biellesi poi della montagna hanno mantenuto di Dolcino. Addirittura si pensi che quando dopo la grande battaglia della parete calva di Rassa Dolcino decide nel drammatico inverno 1306-1307 di varcare le montagne che dividono la Valsesia dal Biellese attraverso determinati sentieri che esistono tuttora e sono stati valorizzati, uno dei quali si chiama la Varca Monga, cioè il Varco della Monaca, cioè di Margherita. Questi sentieri continuarono ad essere praticati e conosciuti e servirono nel drammatico inverno 44-45 ai reparti partigiani biellesi che erano andati ad Armanforte e a quelli valsesiani per sfuggire ad un gigantesco rastrellamento nazifascista, ritirandosi dalla Valsesia al biellese nordorientale. Gli stessi sentieri di 700 anni prima, conosciuti come tali. Ecco, tra l'altro, questo mi ricorda il fatto che storicamente c'erano diversi partigiani che si chiamavano, il cui nome di battaglia era Dolcino, ma la tradizione dolciniana.
Ecco, appunto, parliamo di questa sorta di filo rosso, no? Di questa memoria
di rosso,
che viene
esatto.
Assunta, fatta propria ed adattata alle lotte in corso,
della
quale in qualche modo fu la Chiesa stessa ad essere responsabile con la demonizzazione dell'eresia
definito da... ma a partire, ecco, una data di inizio forte della memoria politica rivoluzionaria di Dolcino può essere collocata con gli anni della rivoluzione francese, del loro riflesso nel cosiddetto triennio rivoluzionario 1796-99 in Italia. È la stessa Chiesa Cattolica che indica in Dolcino una sorta di antenato chiamiamolo dell'eresia giacobina. È vero, quindi paradossalmente la Chiesa Cattolica lo riattualizza a livello di massa e ritroviamo le stesse le stesse indicazioni e le stesse tensioni nei momenti significativi di rivolta e di rivoluzione dell'Ottocento, per esempio il 48, per dire, o i primi movimenti radicali, democratici, repubblicani, mazziniani, eccetera. Per cui addirittura il luogo dell'ultima grande battaglia, il Monte Rubello a Trivero nel Biellese, poco lontano dalla famosa fabbrica Ermenegildo Zegna, diventa una sorta di luogo deputato alle riunioni dei ribelli, quali che essi siano. Cominciano i democratici mazziniani, poi avremo gli anarchici, i socialisti che addirittura lì fondano il loro giornale, il Corriere Biellese. Quando ci saranno le persecuzioni dell'età crispina, ci saranno dei militanti che andranno a nascondersi nelle caverne che erano state degli apostolici dolciniani nella primavera del 1307. Erano ancora là e servirono a dare scampo a gente inseguita e perseguitata.
Non a caso il Monte Rubello è il monte dei ribelli.
Dei ribelli, certamente, sì, certamente. E quindi quando una vasta coalizione che andava dai mazziniani agli anarchici, passando per i socialisti, decide nell'anniversario del 907, tra parentesi c'era anche mio nonno che era un vecchio socialista, di erigere un obelisco con i versi di Dante, ordia fra dolcin dunque che s'arme, eccetera eccetera, si crea appunto un movimento straordinario, decine di migliaia di persone che spontaneamente vi convergono, lavorano la pietra, le donne trasportano i materiali nelle gerle e viene eretto questo obelisco. Una delle prime preoccupazioni, con un'enorme festa, una cosa enorme di cui rimangono le testimonianze fotografiche, non a caso uno dei primi atti esemplari dei fascisti nel Biellese fu far saltare con la dinamite questo cippo che era diventato simbolo della ribellione, questa alta pietra, questo obelisco. Però è interessante che sulle pietre esplose di questo obelisco una mano ignota scrisse durante il ventennio: queste pietre sono sacre. Le abbiamo ancora ritrovate queste pietre, ecco, quando abbiamo fatto i sopralluoghi per arrivare poi al 74, appunto. Durante la resistenza abbiamo molti partigiani che si chiamano Dolcino, ne ho conosciuto qualcuno, e dopo la guerra, ecco, interessante, nelle dure lotte della seconda metà degli anni 60, quando nel Triverese partirono dei giornali di fabbrica clandestini, molto interessati effettivamente, materialmente dagli operai. Io ero tra coloro che si limitavano a distribuirli nel paese, in giro nel paese, ma erano fatti materialmente dagli operai. Molte firme erano Dolcino. Ecco, questi erano operai tessili, lanieri della Ermenegildo Zegna di Trivero, forse la più famosa fabbrica tessile d'Europa, insomma. Ecco
forse quando la Chiesa Cattolica e i feudatari decisero di chiudere la vicenda di Dolcino in maniera spettacolare e terrificante.
Sì.
Forse vale anche la pena di rievocare, sì, questa parte durissima.
Sì, illuminare anche questa, benissimo. Alla battaglia del Monte Rubello nel Giovedì Santo del 1307, i superstiti furono catturati e i primi, insomma, la gente sconosciuto eccetera, eliminata subito eccetera. Allora i principali, cioè Dolcino, Margherita, i luogotenenti furono pubblicamente processati dall'Inquisizione, e abbiamo una documentazione scritta vastissima in questo senso. Alcuni furono arsi sul torrente Cervo nella città di Biella. Dolcino e Margherita furono portati a Vercelli, che era, come dire, il cuore del dominio degli Avogadro, e furono e qui tra l'altro abbiamo la testimonianza di un nemico, di un francescano, di un cronista francescano, che descrive quasi con ira l'atteggiamento di Dolcino, il quale viene trasportato dal tribunale dell'Inquisizione fino al greto del torrente Sesia, dove dovrà essere arso, e per tutto il percorso su una carretta viene atrocemente, dice, attanagliato con tenaglie roventi. E la rabbia dei carnefici è che, dice questo suo nemico, non emise fiato, non disse niente, non mostrò il minimo segno di debolezza, anche quando le tenaglie roventi, insomma, lo scarnificavano letteralmente. Fu trasportato sul greto del torrente, e qui, per suprema crudeltà, fu arsa prima di lui la sua compagna Margherita, e poi fu arso lui, e le ceneri dei due furono disperse nel fiume Sesia. Ecco.
Sembra che questa vicenda in qualche modo ci dica come la straordinaria ferocia,
sì,
con la quale i feudatari e la Chiesa,
sì,
colpirono questi nemici,
sì,
nemici radicali, nemici,
sì,
assoluti del loro potere, non abbia certamente spaventato quanti sono venuti dopo, e anzi nel segno di questa memoria si siano sviluppate tante,
sì,
rivolte, tanti momenti di resistenza di segno,
sì,
diverso, ma comunque estremamente importanti, che arrivano appunto sino ai giorni nostri. Non a caso fu proprio nel 2007 che facemmo l'iniziativa di cui tu parlavi, l'eresia e la rivolta,
sì,
e la location, come si suol dire,
sì,
fu proprio quel presidio di Venaus, che,
sì,
era stato teatro della,
sì,
resistenza dei Notav,
certo,
nuovi partigiani e nuovi resistenti,
sì,
dei giorni nostri.
E nuovi eretici.
Nuovi eretici, sì. Perché l'eresia è scelta, questa è etimologia greca, eresia viene dal greco aeresis, che significa scelta.
Ossia libertà.
Eresis è colui che sceglie.
Ossia è un uomo libero.
È un uomo libero, sì.